L'archeologo musicale, archeologo musicale, archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Benvenuti a questa nuova trasmissione dell'archeologo musicale. Lelio Menicocci vi dà i suoi saluti e sarà una trasmissione in cui ci addentreremo praticamente negli studi di registrazione di Abbey Road durante gli anni ruggenti delle registrazioni degli album dei Beatles. In particolare questa puntata sarà dedicata alla registrazione di album fondamentali come Rubber Soul e Revolver. Lo faremo con l'aiuto di un interessantissimo libro sull'argomento che è 8 anni ad Abbey Road di Mark Levison. Per me è un libro bellissimo che racconta praticamente la maggior parte delle sedute di registrazione dei Beatles ad Abbey Road a partire dal 1962 fino allo scioglimento della band. Cominciamo quindi a raccontare, seguendo la narrazione di Mark Levison. I Beatles avevano pubblicato 2 album nuovi di zecca, sia nel 1963 che nel 1964, ed il 1965 non poteva sfuggire alla ferrea regola. Il problema era che il materiale a disposizione era pochissimo e il tempo non smetteva per questo di passare. John e Paul, forse per la prima volta nella loro vita, dovevano forzare le caldaie della creatività per inventarsi una dozzina di pezzi nuovi. Poi, insieme a George e Ringo, dovevano passare attraverso le forche caudine di una destruente serie di sedute d'incisione, il tutto per dare al disco la possibilità d'essere in vendita all'inizio di dicembre. Le sedute, incredibile a dirsi, non iniziarono che il 12 ottobre. È estremamente buffo che l'album risultante, Rubber Soul, sia stato acclamato, e tuttora lo sia, come un'opera ad altissima qualità e per giunta un basilare punto di svolta nella carriera del gruppo, in termini tanto di livello compositivo quanto di tecniche di incisione. Rubber Soul si è dimostrato una piattaforma salda e necessaria per il passaggio dei Beatles dal pop impeccabile ma alquanto manierato e leggerino di Help alle idee sperimentali e spesso fuori schema di Revolver. Mercoledì 13 ottobre 1965, Studio 2. Il nastro migliore di Drive My Car, in seguito scelta come apertura dell'album, era il 4, tra l'altro l'unico completo, ma ci furono tutta una serie di sovraincisioni da fare e alla fine della giornata sul nastro erano udibili le voci soliste di Paul e John, più i cori di George, tamburello, chitarra solista, chitarra ritmica, basso, batteria, piano e campanacci. La seduta fu anche un ulteriore punto di svolta nella carriera dei Beatles, estendendosi per la prima volta oltre la mezzanotte. Anche la seduta del 10 maggio 65 aveva superato l'ora delle streghe, ma si trattava solo di mixaggi. Sarebbe presto arrivata un'epoca in cui una seduta che non arrivasse al giorno successivo avrebbe potuto considerarsi un'eccezione. I told that girl that my Sabato 16 ottobre, studio 2. Mentre la mezzanotte si avvicinava rapidamente, il gruppo registrò una prima base ritmica per una bella nuova canzone di George Harrison, If I Needed Someone, lasciando le voci e gli ulteriori strumenti ad una sovraincisione successiva. Lunedì 18 ottobre, studio 2, dalle 14.30 alle 17.45. If I Needed Someone fu la priorità del giorno. La voce solista di George fu incisa sulla pista 3 delle 4 disponibili, mentre sulla 4 andarono i cori di John e Paul. Ringo, da parte sua, aggiunse un tamburello. Lunedì 18 ottobre, studio 2, dalle 14.30 alle 17.45. Il resto del pomeriggio servì invece a incidere un altro splendido lavoro di Lennon, l'autobiografica In My Life. Dopo il giusto periodo di prova si registrarono 3 nastri, dei quali 2 completi. Il migliore era l'ultimo, con la voce solista di John contrappuntata in sottofondo da Paul e con chitarra solista, tamburello e batteria come ritmo. Le 8 battute di mezzo rimasero per il momento vuote, dal momento che i Beatles ancora avevano da decidere il miglior modo di usarle. Il buco fu infine riempito da una fantasiosa sovraincisione registrata il 22 ottobre. There are places I remember Giovedì 21 ottobre, studio 2, dalle 14.30 alle 19. Rifacimento di This Bird Has Flown, o meglio Norwegian Wood. Il titolo era appunto in fase di cambiamento e di qui derivavano le esitazioni di Norman Smith nei suoi annunci all'interfono. This Bird Has... Norwegian Wood, nastro 3. Alla fine John raggiunse un compromesso con se stesso ed inserì entrambi gli elementi nel titolo. Ognuno dei tre nastri registrati in questa giornata, numerati dal 2 al 4, il migliore fu il 4, era diverso dal precedente. Il 2 aveva una pesante introduzione di sitar ed era privo di batterie e basso. Il 3 era in gran parte acustico, con due chitarre acustiche, il basso di Paul e nient'altro, a parte le voci di John e Paul. In questo nastro fu anche inserita per la prima volta l'introduzione acustica che sarebbe poi rimasta anche nel disco finito, che era poi il nastro 4, in cui era anche ricomparso il sitar. Norman Smith ricorda tutte le sue difficoltà di registrazione con il sitar. È dura registrare quello strumento perché ha un sacco di picchi strani e una forma d'onda assai peculiare. I miei indici salivano costantemente sul rosso, cioè in distorsione, senza che fosse mai possibile raggiungere un livello ascoltabile. E non potevo usare filtri se non volevo perdere la qualità sonora. Thank you. Sempre giovedì 21 ottobre, sempre Studio 2, ma dalle 19 alle 24. L'unica altra canzone di questa giornata fu un'altra opera di John, Nowhere Man. Dopo un debito periodo di prova furono tentati due nastri, il primo una falsa partenza, il secondo una semplice incisione di chitarra elettrica, guarnita soltanto da una elaborata introduzione con armonie vocali in registro alto di John, Paul e George, idea in seguito scartata. Bastò questo a John per capire che il pezzo necessitava di ulteriori finiture, che peraltro il Beatle elaborò in tempo brevissimo, visto che i Beatles registrarono la nuova versione il giorno dopo. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, isn't he? Bit like you and me. Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Domenica 24 ottobre, Studio 2, dalle 14.30 alle 19 e dalle 19 alle 23.30. Registrazione di I'm Looking Through You. Tanto tempo fu speso su questa canzone, solo per poi rifarla tutta diversa, e non una sola volta, ma due. Questo interessante pezzo di Paul McCartney era ricco di potenzialità, ma c'erano anche tante difficoltà a registrarlo con piena soddisfazione di tutti. Il che non vuol dire che ci fosse qualcosa di sbagliato in questa prima incisione. In realtà, per essere sinceri, se si dovesse comporre un album con le migliori registrazioni alternative dei Beatles, questo nastro sarebbe una scelta automatica, insieme a This Bird Has Flown e And I Love Her. Predominanti in questa versione erano i battimani e la chitarra acustica, insieme a maracas, organo, chitarra elettrica e una potente sezione vocale. A chi scrive, suona ancora oggi superba, almeno allo stesso livello del rifacimento. I Beatles, però, la pensavano diversamente. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew. Did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you, you're not the same. Mercoledì 3 novembre, Studio 2, dalle 14.30 alle 19 e dalle 19 alle 23.30, registrazione di Michelle. Ci volle tutta una giornata per incidere questa splendida ballata, purissimo Paul McCartney. Il pomeriggio fu concentrato sulla base ritmica, per la quale furono usate tutte e quattro le piste del nastro. La sera, che era arrivata senza che il lavoro avesse subito interruzioni, vide poi il riversamento del nastro in un altro, con riduzione a tre piste. I Beatles poterono così passare il resto della serata a sovraincidere i loro delicati vocalizzi e un po' di chitarra sulla pista rimasta libera. Finirono di nuovo tardi. Jerry Boyce, secondo tecnico occasionale alle sedute dei Beatles e degli altri artisti di George Martin, ricorda tuttora d'essere arrivato a tarda sera in sala di controllo per trovarci Martin intento ad incidere la voce solista di Paul. Rimasi lì come bloccato. Era stupendo. George mi chiese che cosa mi pareva di quella canzone dei Beatles, che effetto faceva con un testo in francese, e mi diede la netta impressione di sondarmi. Dopotutto ero un giovane, quindi facevo parte del pubblico potenziale. Forse non erano troppo sicuri neanche loro di quel che stavano facendo. Dissi che mi pareva assai piacevole, ed era quello che pensavo. Mercoledì 10 novembre, stanza 65, dalle 14.30 alle 17.30 e studio 2, dalle 21 alle 4 del mattino. Pomeriggio di remixaggi stereo, serata di nuove incisioni. La base ritmica di I'm Looking Through You al terzo tentativo fu finalmente realizzata in modo da compiacere tutti. Le voci furono sovraincise il giorno dopo, l'11 novembre. Sulla copertina dell'album a Ringo è attribuito un organo Hammond, ma questo suo contributo non è udibile nel disco né menzionato sulla scatola del nastro. Nel corso di questa seduta fu anche incisa da cima a fondo una nuova canzone, The World, di John Lennon, il cui testo è una sorta di prototipo di All You Need Is Love, con 3 anni di anticipo. The World fu completata in 3 nastri, con Paul al piano, oltre che al basso, e George Martin ancora una volta all'armonium. Giovedì 11 novembre, studio 2, dalle 18 del pomeriggio alle 7 del mattino. Il tempo limite era arrivato, l'album doveva essere finito ad ogni costo. Di qui questa seduta maratona, 13 ore senza interruzioni d'alcun genere, conclusa alle 7 del mattino. Servivano altre 3 canzoni. Paul ne portò una, John un'altra, e come terza si decise di ripescare Wait, a suo tempo scartata da Help. Tiratala fuori dall'archivio, le furono aggiunti vari frammenti e poi perfezionamenti, e alla fine la si dichiarò pronta all'inserzione nel nuovo LP. L'equilibrio era tutto nel 1965. Un album di 13 canzoni non poteva dirsi finito. 14 canzoni significava 7 pezzi per lato e ogni cosa al suo posto. You Won't See Me, il pezzo di Paul, fu pronto in 2 nastri, con varie sovraincisioni. Secondo la copertina del disco c'era l'assistente dei Beatles, Mel Evans, all'organo Hammond, ma nessuno è in grado di percepire quel suono nell'incisione. In compenso c'è un pianoforte suonato da Paul. So I Stessa seduta di registrazione dell'11 novembre, giovedì. L'altra canzone nuova, Girl, era una ulteriore prova, semmai ce ne fosse stato bisogno, che Lennon scriveva le sue prove migliori sotto la pressione dei limiti di tempo. Era una bella canzone, per quanto un poco malandrina. John rivelò, poi, che le voci di sottofondo di Paul e George consistono nella parola tit, tetta, cantata a ripetizione in successione rapida. E poi c'era quel respiro pesante che John aveva inciso proprio sopra la sua voce appassionata. La canzone era in prevalenza acustica e una chitarra distorta che George suonava nel nastro originale fu eliminata in sede di mixaggio. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, 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 girl.
she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl.
Venerdì 3 dicembre 1965, data della pubblicazione dell'album Rubber Soul su etichetta Parlophone. Rubber Soul marca l'ultima occasione in cui i Beatles pubblicarono due album interamente nuovi nello stesso anno. La consuetudine sarebbe stata spezzata per i tre successivi e sensazionali anni. ...1966, mercoledì 6 aprile, studio 3, dalle 20 all'1 e 15 di notte. Prima seduta per quello che sarebbe divenuto un album assai significativo, Revolver. In questa giornata ebbe inizio una serie di registrazioni destinate a scuotere il mondo del rock ed a cambiare il corso della musica popolare. E il suo punto più alto, la canzone di chiusura, Tomorrow Never Knows, fu la prima ad essere incisa. Una bella partenza, non c'è che dire. Per registrare la canzone furono sufficienti tre nastri, uno dei quali interrotto, anche se per sua stessa natura il pezzo era tutt'altro che semplice, e la sua forma finale fu il risultato di innumerevoli sovraincisioni, specialmente di nastri loop che furono aggiunti il 7 aprile. In questa prima giornata i Beatles si limitarono, se così si può dire, all'incisione della base ritmica. Fu scelto per la sovrapposizione dei loops e per la pubblicazione il nastro 3, mentre il 2 era rimasto interrotto, ma il nastro 1, sia pur senza loops, si rivela all'ascolto per una versione sensazionale, apocalittica, che quasi sconfigge ogni tentativo di descrizione verbale. We'll be right back. Giovedì 7 aprile, studio 3, dalle 20:15 all'1:30 di notte. La serata fu dedicata al primo lavoro esplorativo su una nuova canzone di Paul, ispirata allo stile Tamla Motown, la superba Got to Get You Into My Life. Sarebbe cambiata molto prima di arrivare al disco. Il nastro 5 aveva l'organo e poi una introduzione con tutta la batteria, per quanto molto limitata, ed era anche il primo nastro a presentare la voce, che era non soltanto magnifica, con Paul sostenuto da John e George, ma anche diversa dal prodotto finito, con Paul che canta Got to get you into my life, somehow, some way, ad ogni intervallo strumentale, e John e George che cantano nel ritornello I need your love per 4 volte. Il nastro fu giudicato migliore, per quanto solo temporaneamente. Venerdì 8 aprile, studio 2, dalle 14:30 alle 21. Altro lavoro per Got to Get You Into My Life, con perfezionamento della base ritmica. Il nastro 8 fu il migliore, destinato a ricevere in sovraincisione voci, chitarre e i caratteristici passaggi di fiati.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Got to get you in. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life.
Lunedì 11 aprile, studio 2, dalle 14:30 alle 19 e dalle 20 all'1 di notte. Love You Too era la prima composizione di George a mostrare quel sapore indiano che gli sarebbe poi divenuto così caratteristico. Da principio era senza titolo, così fu provvisoriamente battezzata Granny Smith, che è il nome d'un tipo di mela inglese. Il pezzo diventò sempre più complesso al procedere delle incisioni. Fu George in prima persona a suonare il sitar, ma ci volle un musicista avventizio, Anil Baguar, per il tabla. Quella seduta germogliò dal nulla, narra Anil. Un tale di nome Angardi mi telefonò chiedendo se quella sera ero libero per lavorare con George. Non capì assolutamente a chi si riferisse, non aveva precisato che era Harrison. Soltanto quando arrivò a prendermi una Rolls Royce mi resi conto che ero stato reclutato per suonare in una seduta dei Beatles. George mi spiegò quel che voleva e io accordai il tabla con il suo sitar. Mi suggerì di suonare più o meno nello stile di Ravi Shankar, 16 battute, ma fu d'accordo che mi conveniva improvvisare. La musica indiana è tutta improvvisazione. Fui anche troppo fortunato, citarono il mio nome sulla copertina del disco e ne sono fiero ancora oggi. Sono stati i più grandi di tutti e il mio nome è ancora lì, in copertina. Fu una delle serate più entusiasmanti della mia vita. Domenica 17 aprile, studio 2 dalle 14.30 alle 22.30. Registrazione di Dr. Robert. I Beatles registrarono una nuova composizione di John che aveva per soggetto un certo Dr. Charles Robert di New York che, si diceva, aveva l'abitudine di somministrare allucinogeni agli amici nel suo studio della 48esima strada. Era il primo riferimento diretto alle droghe nelle canzoni dei Beatles. We'll be right back. Mercoledì 20 aprile, studio 2, dalle 14.30 alle 2.30 di notte. I due nastri di And Your Bird Can Sing condividono con la versione pubblicata lo stridente lavoro chitarristico, ma le somiglianze iniziano e finiscono qui. Il nastro 1 era una semplice base ritmica, chitarra e batteria, ed era irriconoscibile rispetto all'evoluzione finale del brano. Sul nastro sono anche conservate le risate isteriche di John e Paul, emesse durante una delle sovraincisioni e concluse da una versione fischiettata della parte finale della melodia. Nonostante i 5 remix, la canzone fu immediatamente scartata e rifatta il 26 aprile. Sempre mercoledì 20 aprile, sempre studio 2. La seconda canzone provata in giornata era la nuova, superba creatura di George Harrison, Taxman. Solo due nastri erano completi e dopo la conclusione del quarto ci fu un'accesa discussione su come il pezzo poteva essere meglio strutturato. Giovedì 21 aprile, sempre studio 2. A questo punto la canzone era quasi completa, sia pur con varie differenze minime rispetto alla forma finale. Il conteggio iniziale 1, 2, 3, 4 ancora non esisteva, come pure il ritornello Mr. Wilson, Mr. Heat, cantato da John e Paul. Al punto di quest'ultimo c'era un verso cantato molto veloce e intonato molto alto. Anybody got a bit of money? Lo eseguivano John e Paul tre volte, in uno stile non diverso da quello usato da un gruppo degli anni 70, i 10CC, in alcune delle loro canzoni. Venerdì 22 aprile, ancora studio 2. Sovraincisione di campanaccio e del coro Mr. Wilson, Mr. Heat sul nastro 12 di Taxman. L'ultima sovraincisione sarebbe arrivata il 16 maggio.
1, 2, 3, 4. 1, 2.
Let me tell you how it will be.
Mercoledì 27 aprile, studio 3 dalle 11.30 alle 3 di notte. Poco prima di mezzanotte, orario adatto peraltro, i Beatles attaccarono una canzone nuova, l'amabile e sognante I'm Only Sleeping di John. Di nuovo si concentrarono innanzitutto sul perfezionamento della base ritmica. Il pezzo era ancora molto acustico e iniziava con qualche battuta di accordi di chitarra che furono poi eliminati in sede di remix. I'm Only Sleeping era destinata a ospitare sovraincisioni molto elaborate che arrivarono il 29 aprile, il 25 e il 6 maggio. Giovedì 28 aprile, studio 2, dalle 17 alle 19.30, registrazione di Eleanor Rigby. Paul McCartney concordò anni dopo che il periodo 66-67 era stato uno dei più caldi della sua vita. Ed è noto che il lavoro fatto su Revolver è sempre stato tra i suoi favoriti. Il che non sorprende, i suoi contributi all'LP, quattro pezzi in particolare, sono opere eccelse di musica moderna. Eleanor Rigby è una delle quattro. Il testo immaginifico si lega splendidamente all'ottima partitura di George Martin. Paul partecipò alla seduta di questa giornata insieme a John, entrambi seduti nella sala di controllo dello studio 2 a dialogare con George Martin attraverso l'interfono, dal momento che Martin si trovava nello studio a fare il direttore d'orchestra. Orchestra che questa volta era letteralmente raddoppiata. 8 musicisti a comporre un doppio quartetto d'archi. Anche con violini e violoncelli, Paul e Geoff Emerick volevano ottenere una sonorità diversa da qualsiasi registrazione mai effettuata con quegli strumenti dal giorno dell'invenzione del grammofono, 68 anni prima. Il segreto fu, questa volta, nell'uso dei microfoni. Per Eleanor Rigby piazzammo i microfoni molto, molto vicino alle corde, praticamente fino a toccarle, dice Emmerich. Nessuno l'aveva mai fatto prima. I musicisti erano inorriditi.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Lunedì 9 maggio, studio 2 dalle 19 alle 23. Registrazione di For No One. 10 nastri d'un'altra raffinata ballata di Paul McCartney. I primi 9 furono tutti dedicati alla base ritmica, con Paul al piano e Ringo alla batteria. Sul decimo, quello apparentemente meglio riuscito, Paul aggiunse un clavicordo, noleggiato alla AIR di George Martin al non esorbitante prezzo di 5 guinee, e Ringo, cimbali e maracas. La dolce voce di Paul fu registrata il 16 e l'altrettanto delicato assolo di corno francese il 19 maggio. Non ci fu alcun ruolo né per John né per George in For No One.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Mercoledì 1 giugno, studio 2 dalle 14.30 alle 2.30 di notte. È difficile che una seduta riesca più insolita di questa in cui furono sovrapposti gli effetti sonori alla base di Yellow Submarine. Proprio nell'ingresso dello studio 2 di Abbey Road c'è un piccolo sgabuzzino chiamato Trap Room, che ospita una vasta e variegata collezione di stranezze assortite. C'è di tutto, da un registratore di cassa, vecchie cornamuse, fino a uno di quegli attrezzi a sonagli da tifoso di calcio. I Beatles decisero un'incursione nello stanzino e quasi tutti gli oggetti sonori ivi contenuti entrarono, o rischiarono di entrare, tra gli effetti di Yellow Submarine. C'era di tutto là dentro, annota Emmerich. Catene, campane navali, campanelli a mano risalenti alla guerra, scarpe da tip-tap, fischietti, sirene, macchine da vento, macchine per fabbricare finti suoni. Di tutto. C'era dentro una vera e propria folla di persone per gli effetti. Brian Jones dei Rolling Stones faceva tintinnare dei bicchieri insieme a Marianne Faithfull e Patty Harrison, la moglie di George. I tre citati, più altri come George Martin, Neil Espinal, Mel Evans e tutti e quattro i Beatles, prestavano le voci ai sempre più sgangherati corali della canzone. John Lennon faceva bolle di sapone in un secchio e furono portati in studio anche dei session men, i cui nomi sono ahimè andati smarriti, per suonare i fiati nello stile tradizionale di una banda di ottoni.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play.
Mercoledì 8 giugno e giovedì 9 giugno, studio 2. Una delle incisioni più veloci di Revolver, Good Day Sunshine. In questo stadio ancora dotata d'articolo, è nota come A Good Day's Sunshine. Per il completamento di Good Day Sunshine, il gruppo tornò a ore di studio più civili, con prevedibile sollievo dei tecnici. Il pezzo fu terminato a forza di aggiunte, una nuova parte di batteria di Ringo con ampio uso di cimbali, mentre George Martin suonò un piano honky-tonk per la parte centrale, con il registratore avviato a 56 cicli al secondo. Tutti e quattro i Beatles aggiunsero poi dei battimani e John, Paul e George registrarono cori supplementari per l'estrema parte terminale della canzone. Un ascolto attento rivela gli inserimenti circa 9 secondi prima della fine.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Martedì 14 giugno, studio 2, registrazione di Here, There and Everywhere. Paul McCartney aveva già mostrato la propria inclinazione per le ballate lente e delicate, ma questa fu una delle migliori in assoluto, oltre a restare a lungo la sua prediletta. Il fascino di Here, There and Everywhere sta indubbiamente tutto nelle armonie vocali, come sempre a tre voci. Il talento innato di John, Paul e George era già ben noto, ma necessitava comunque d'un aiuto. E Geoff Emerick sa di dove veniva quell'ausilio. Il pezzo forte di George Martin era ed è ancora proprio il lavoro sull'armonia vocale, questo è fuor di dubbio. Amava molto assistere ed elaborare quei corali. George Martin, lui, è più modesto, soprattutto per quanto riguarda Here, There and Everywhere. Quelle armonie sono estremamente semplici, soltanto triadi basali che i ragazzi trovavano molto facili da fare. Non c'è granché di particolarmente intelligente, non c'è il minimo contrappunto, soltanto blocchi armonici. Facilissimo da fare, ma di grande effetto.
To lead a better life, I need my love. And hoping I'm always there.
Martedì 21 giugno, studio 3. Una giornata di lavoro frenetico e inarrestabile per il completamento di Revolver. La canzone nuova, Un'altra creatura di John, era ancora senza titolo all'inizio della seduta di registrazione, ma all'ora della fine aveva ricevuto il suo titolo, She Said, She Said. Il testo narrava la storia di un viaggio da LSD che John aveva sperimentato in compagnia dell'attore Peter Fonda. È sorprendente che il grande pubblico non avesse capito che nelle vene dei Beatles scorrevano ormai robuste quantità di sostanze diverse dal sangue, ma il pubblico sarebbe rimasto all'oscuro, non si sa se per ignoranza o per voglia di non vedere, per almeno un altro anno. Mentre scorrono le note di I Want to Tell You o altra registrazione da Revolver, idealmente io esco dagli studi di Abbey Road attraverso quelle epiche strisce pedonali, vado sull'altro marciapiede e mi dirigo verso la stazione della metropolitana di St. John's Wood per tornare a Napoli a casa. Un grandissimo saluto da Lelio Menicocci e un appuntamento alla prossima trasmissione dell'Archeologo Musicale su ADMR Rock Web Radio. Restate sintonizzati con noi. Alla prossima! I'll make you maybe.